che vi racconterò. Ma la cosa che a me colpisce ogni volta che rileggo questi testi, queste fonti, è vedere come il pensiero così bello, così trascendente della fede nasce da storie così piccole, in un certo senso, intessute veramente di politica, di cattivo carattere di un certo vescovo, della ripicca di un altro. Eppure, da questa storia così umana nasce qualcosa di bellissimo, perché Dio veramente si prende sul serio la storia. E quello a cui vorrei che voi faceste attenzione, se riesco poi a fare il mio mestiere, diciamo, quello per cui sono stato invitato, è che voi vi fissaste sulla bellezza del pensiero che ne viene fuori, che contrasta, è quasi un quadro di Caravaggio, no? Vicino appunto a Sant'Agostino, c'è un bellissimo Caravaggio. Quindi c'è, su un quadro di ombre emerge una luce bellissima che ci dice chi è l'uomo e chi è Dio, dicendoci chi è Dio ci rivela chi è l'uomo e viceversa. Possono sembrare forse questioni astratte, lottare su che cosa vuol dire natura, cosa vuol dire persona, cosa vuol dire posto, se Dio è uno, è trino, Cristo è due nature, una natura, che cosa vuol dire? Eppure quello che c'è dietro è qualcosa di estremamente profondo col quale ci confrontiamo ogni giorno, cioè come raccordare l'identità e la distinzione, l'unione e l'autonomia. Uno banalmente può averci il problema con suo figlio che sta crescendo e vuole essere autonomo. C'è tutta questa dialettica, questo amore che però chiede di essere altro, chiede di camminare con il suo gatto. In ogni amore c'è un mistero di unione e di alterità, nel matrimonio di unione. Tutte le realtà veramente belle della vita sono segnate da questa, da questo rapporto tra identità e distinzione. E la cosa bella è che questo fatto ha la sua radice, la sua fonte in Dio stesso, che è il Dio che è amore e che è trino. Quindi il mistero di un padre che eternamente ama suo figlio, lo genera nel suo amore che è lo Spirito Santo. Che belle frasi, con Giulio. Adesso cerchiamo di vedere che queste sono frasi molto, molto concrete, che per giunta noi abbiamo visto, abbiamo conosciuto questo mistero, questa realtà, grazie al Cristo, quindi grazie a Gesù, questo falegname ebreo, del quale a distanza di 2000 anni stiamo qui a parlare, al quale danno la vita tante persone, che è un mistero. Non solo ha un mistero, ma è un mistero, perché è Dio e uomo allo stesso tempo. Quindi, in un certo senso, quello che cercheremo di fare questa sera è di pensare l'amore, cioè pensare a partire da questo, da questa rivelazione dell'amore che è identità e distinzione nello stesso tempo. E questo vuol dire pensare la libertà, pensare il dono, confrontarsi con un mistero che non è riducibile in un certo senso alle nostre categorie, non è totalmente afferrabile, così come non è afferrabile totalmente la libertà. Mi rifaccio a un testo estremamente profondo, secondo me, di Benedetto XVI, l'ultima encirca, la Spe Salvi, lì dove parla della, proprio della libertà e del fatto che ogni generazione è un nuovo inizio, perché non può esserci nessuna istituzione che garantisce che si arrivi alla felicità e alla libertà in automatico. Non può esserci la soluzione, l'elisir, perché l'uomo è libero, ama, deve amare, e questo richiede un percorso. E parte di questo percorso è la storia di questi quattro concili. Sul testo che vi ho lasciato, che l'organizzazione ha così sollecitamente e efficacemente messo a vostra disposizione, sul testo ci sono i quattro punti che riassumono proprio in slogan che cosa si è detto in questi quattro concili, proprio nella prima pagina. Quindi noi vedremo il concilio di Nicea dell'anno 325, poi vedremo il concilio di Costantinopoli nel 381, poi il concilio di Efeso nel 431 e il concilio di Calcedonia nel 451. Quando io ho iniziato a studiare teologia, all'inizio queste date, questi posti, mi cercavo di ricordarmi, diciamo. Poi dopo un po' uno capisce che sono sempre questi posti. Qualsiasi materia uno studia, visto che qui c'è la dottrina su Dio e su Cristo, tutto viene fuori, quindi sono veramente le basi di tutto, il pilastro su cui si regge ogni cosa. Vi ho cercato di riassumere un po' i protagonisti e vorrei che quelle frasi che ci sono dopo, diciamo, il luogo e la data, la frase della seconda linea, fosse un po' quello che rimane e quello che vorrei cercare di comunicare. E in concreto, nel primo concilio, che è quello di Nicea, che è il primo concilio ecumenico, l'idea essenziale è che Dio è padre da sempre. Dio non è un boss onnipotente, fortissimo, una proiezione della nostra visione umana, uno veramente potente, così potente che ha potere su tutto. Non è questo. Dio è un padre, e se non è padre non è Dio, cioè prima è padre e poi è Dio. È una cosa sconvolgente per le nostre categorie, così sconvolgente che si è dovuto dibattere molto per riuscire a formulare questa realtà, perché il pensiero faceva resistenza a questa cosa. C'è il grande errore di Dan Brown, a cui diciamo forse ho fatto troppo onore a metterlo in questo testo, perché il libro sul Codice da Vinci è tutto tranne che storico, mi sembra, può essere fiction, può essere quello che volete, ma di storico non ha nulla. E in questo testo lui cita Nicea affermando che Gesù non sarebbe mai stato considerato Dio e Nicea lo avrebbe fatto figlio di Dio per un intervento sostanzialmente imperiale, perché l'imperatore si era, diciamo, alleato con i cristiani. I cristiani erano riusciti ad arrivare al potere e adesso potevano dire che Gesù era Dio. No, questa ovviamente è una, dire che è grossolana come affermazione è poco, nel senso che Cristo è stato messo in croce proprio perché si diceva Dio, si diceva figlio di Dio. Cioè, noi abbiamo appunto una persona che viene presa, flagellata, perché? Perché dice di essere figlio di Dio. Abbiamo i suoi discepoli che vengono messi in croce, flagellati, perché dicono di seguire questo qui che era figlio di Dio, quindi veramente Dio. Ma ovviamente ciascuno viene in mente che se non fosse stato così, uno avrebbe detto, vabbè, ma sto scherzando, non esageriamo, non sto, cioè, sono Dio, sono divino, sono buono, sono bravissimo, ma non Dio. E invece Gesù veramente diceva che era Dio e lo dimostrava con i fatti. E questo si è dimostrato poi, l'efficacia, la realtà della divinità di Cristo si è dimostrata nelle persecuzioni dei primi due secoli della storia della Chiesa, nelle quali molti uomini, tra i quali vari filosofi, persone intelligenti, sono finiti al martirio per affermare questa verità, cioè che Gesù è Dio, il figlio di Dio, cioè che Dio ha un figlio da sempre. Allora, quando nel 313 Agostino si convertì, cosa successe? Successe in primo luogo che si fermarono le persecuzioni. Quindi mentre prima i cristiani godevano di una libertà estremamente relativa, le discussioni avvenivano a livello privato, qualche volta in sinodi locali, però sempre era difficile riunire vari vescovi o vari uomini di chiesa, perché era pericoloso. Dopo il 313 la situazione cambia radicalmente. Non solo, la fede diventa una questione di Stato. I vescovi divengono persone estremamente importanti, ascoltate. E quindi le opinioni in ambito di fede, le spiegazioni che si cercavano di dare a questo fatto che Gesù è il figlio di Dio, diventavano una questione pubblica e rilevante. Così tanto che le eresie iniziarono a essere combattute dall'imperatore stesso. Quello che succedeva sostanzialmente è che l'evento di Cristo, cioè questa realtà di quest'uomo, questo falegname ebreo, eccetera, eccetera, che muore in croce e poi risorge, questo evento si cercava di pensarlo. Noi sempre prima viviamo e poi pensiamo. Uno prima con l'esperienza, poi dopo cerca di ripensare, a capire che senso ha quello successo. Cerca di raccontarla ai suoi figli, banalmente. Per raccontarla ai miei figli devo pensarla. E nel ripensare questa cosa, cosa successe? Successe che alcuni cercarono di istintivamente ridurre lo scandalo di questo falegname che era Dio, che è risorto, ha una spiegazione filosofica, ha una spiegazione umana, cioè Dio è onnipotente, il boss, eccetera, eccetera, e poi a un certo punto associa al suo potere qualcuno, cioè un suo vassallo, un feudatario che è il suo vassallo. Questa è una spiegazione logica, facile, semplice, uno la capisce. E uno di questi che propone questa spiegazione facile, questa, nel senso, è una scorciatoia che uno prende, una scorciatoia del pensiero, è Ario. Ario era un sacerdote ad Alessandria che, insomma, poco più di che cinquantenne, divenne, tra virgolette, parroco di una chiesa vicino al porto di Alessandria e iniziò ad acquisire una certa fama come predicatore. Però cosa successe? Successe che alcuni dei fedeli della sua parrocchia, sempre tra virgolette, per, lasciamo stare le precisazioni storiche, alcuni dei suoi fedeli, sentendo le sue prediche, rimasero turbati da alcune affermazioni che faceva. In particolar modo, Ario, nelle sue prediche, diceva che il figlio di Dio, cioè Gesù, era stato creato nel tempo. Allora, che Gesù è nato nel tempo lo sappiamo, è evidente, Natale, la festa. Ma qui sta parlando del figlio, cioè della seconda persona della Trinità, di quel Logos che si è incarnato, del Verbo che si è incarnato. Oh, questo Verbo non sarebbe eterno, ma avrebbe avuto un inizio nel tempo, cioè come noi. Allora, questo suscitò immediatamente una reazione. Il Vescovo intervenne, perché era suo dovere custodire l'ortodossia, e chiamò Ario davanti al clero della sua diocesi a confrontare la sua fede con la sua predicazione con la fede della Chiesa. Quindi convocò un sinodo locale, visto che Ario non ritrattò, lo scomunicò. Però Ario aveva numerosi contatti, aveva molte amicizie. Non solo la sua eresia, le sue teorie si diffondevano velocemente perché erano facili, è una spiegazione facile, appunto. Dio è un boss. Guardate che adesso forse può sembrare astratto, però io proprio come sacerdote nella mia pratica pastorale mi confronto costantemente con questa tentazione, cioè pensare che Dio è un boss, non è un padre. La grande sfida, il cammino alla santità, è riuscire a capire che Dio è veramente padre, cioè veramente mi ama, che la verità è bella, come dice Razzi, questo è quello che ci costa. Tendiamo sempre a tornare alle nostre categorie di forza e di potere. E quindi l'eresia si diffuse, e io come prete capisco perché, tanto che Costantino decise di prendere in mano la situazione e convocare un concilio ecumenico per ristabilire la pace religiosa. Perché? Che l'imperatore si sentiva garante anche della fede. Capiva che la fede, dalla fede dipendeva la pace dell'impero. Allora, chiaramente quello che c'è in gioco qui è la necessità di purificare il linguaggio umano per parlare di Dio. Perché il figlio, la seconda persona della Trinità, è generato, certo, è generato perché è figlio, ogni figlio viene da una generazione. E allora Ario diceva, se è generato ha un inizio. Hai mai visto un figlio che è generato, che non abbia un inizio? Non si è mai visto. Cosa. Quindi ho un inizio, ho ragione io. E dall'altra parte dicevano, attenzione, però se fosse così, allora Dio non è padre da sempre, ha iniziato a essere padre. Questo non va bene. Non solo, se fosse così, allora la sofferenza di Cristo non mi salva veramente. Ma Dio poteva salvarmi in un altro modo. Non è Dio che ha sofferto per me, è uno al quale Dio si è appoggiato, il boss ha chiamato uno e ha detto tu fammi sto favore e basta. E allora si creò l'esigenza, a livello di pensiero, di purificare la concezione della generazione. Ci sono due generazioni, una che conosciamo, che è quella dei nostri figli, quella nostra, nel tempo. E poi c'è un'altra generazione che non abbiamo mai visto. L'abbiamo vista per la prima volta in questo falegname ebreo che ha detto, prima che Abramo fosse, io sono. Come dice, ma perché? Perché lo vogliono lapidare dopo che ha detto questa frase? Perché io sono era il nome di Yahweh. Prima che Abramo fosse, quindi nel tempo, io sono nell'eternità. Quindi io sono figlio in questo senso. Allora ti mettiamo in croce, mio caro Gesù. E il mio caro Gesù ci va in croce, pur essendo Dio e potendo scendere dalla croce, tanto che poi risorge. Allora, questa necessità di purificare il linguaggio è il centro della discussione che avviene a Nicea. Si distinguerà il fatto che Dio è ingenerato, cioè non ha un'origine nel tempo, è eterno, dal fatto che il Padre è ingenerato nell'eternità in quanto ha un figlio che genera lui. Questo è già un'estensione tecnica, ma lasciamo stare. Quello che avevano di fronte semplicemente i vescovi ortodossi era il fatto che il Nuovo Testamento ti obbliga a dire che Gesù è il figlio di Dio in quanto eterno e che proprio l'uomo crocifisso nello stesso tempo era Dio. Ma qui c'è un salto proprio di pensiero, non è... Aiuta molto un piccolo aneddoto che mi colpisce perché è di un matematico. Io prima facevo il fisico teorico, quindi ho studiato tanta matematica. E questo matematico, come buon matematico, amava i numeri ma odiava le parole. Ne ho conosciuti tanti. Così. E allora, quando nacque il suo primo figlio, si sposò, nacque il figlio e aveva l'esigenza di annunciare al suocero che era nato il bambino. Allora mandò un telegramma che per me riassume, esprime molto bene questo salto dal pensiero necessario filosofico nel tempo che abbiamo noi invece a quello che fa la libertà, l'amore, quello che fa Dio. Il testo del telegramma era 1 più 1 uguale 3. 1 più 1 uguale 3. È semplicissimo. Dice che è nato un bambino, parla di generazione. Però lo dice in un modo geniale, ti fa vedere che a te sta saltando la logica normale. Sta entrando la libertà. Sta entrando la sorgente della vita nella storia, si cambia tutto. 1 più 1 uguale 3. Il dottor Bianchi ovviamente non può fare i conti così, sennò chissà che lo fanno saltare, no? Ma l'umanità va avanti per questa logica e anche per quell'altra, comunque devi darla a mangiare al bambino con l'altra logica, però non è l'unica, non è l'unica. È la logica che dà origine al mondo è questa, è quella del padre e del figlio. Benissimo, ma allora se Dio non è il grande boss che a un certo punto associa un amichetto per fargli sto favore, ma è padre da sempre, le cose cambiano. Perché allora Dio è padre, ma per essere Dio vuol dire che deve essere padre, quindi vuol dire che deve avere un figlio. Non può essere padre senza un figlio. Quindi il figlio e il padre sono legati l'uno all'altro. E qui entra in gioco questo misterioso rapporto di libertà e di eternità, di amore, è una cosa stranissima. Perché? Cosa dicevano gli ariani? Dicevano, ma se tu leggi il Vangelo, Gesù obbedisce. Gesù obbedisce al Padre. Anche le letture, se non sei rito ambrosiano, mi sembra che sono diverse le letture rispetto al Romano nei tempi forti. Non voglio dire stupidate. Comunque, in Romano stiamo leggendo proprio in San Giovanni tutta la questione di Gesù che dice, io faccio quello che vedo fare a mio Padre. Insomma, riserva liturgica che... pur essendo io di tradizione ambrosiana, sono impreparato su questo. E nel Vangelo c'è scritto che Gesù obbedisce, ma se obbedisce è inferiore. Hai mai visto Dio che obbedisce? L'obbedire può essere divino. Nicea dice sì, l'obbedire può essere divino. Tipica cosa da dire alla moglie quando uno vuole che la moglie, eh? Dice, no, obbediscimi, no? È divino, però anche tu devi obbedire alla moglie a quel punto lì, come dice San Paolo. Perché obbedire è divino. Il fatto che Cristo liberamente faceva quello che il Padre vuole, essendo Lui pienamente Dio, questo è il mistero di unità, identità e distinzione, il mistero della libertà e dell'amore di cui stiamo parlando. Comunque, tutto questo viene formulato poi nel Concilio da 250-300 padri, in poche formule, riprendendo un simbolo che era quello della Chiesa di Cesarea, alla quale vengono fatte alcune aggiunte. Soprattutto si esprime il fatto che Gesù è Dio, che il Figlio è Dio, anzi, dicendo che il Figlio è della stessa sostanza del Padre, dalla sostanza del Padre, viene dalla sostanza del Padre. Non è un'altra sostanza, a un certo punto viene unita a quella del Padre, ma viene da lì. Viene da quella sorgente, è generato non fatto, Questa è una cosa che si dice nel credo, è bellissima, generato non fatto. Guardate che ogni figlio, questo lo capisce, che è generato non fatto, e si arrabbia se uno lo tratta come se fosse solo fatto. Cioè, se io ti metto al mondo e poi non ti seguo, non ti amo, non ti... No? Tu mi metti al mondo, ma poi devi continuare a essere in relazione con me. Qui c'è tutto, in un certo senso, nel Concilio di Nicea, c'è tutto il mistero anche dell'educazione, dell'amore ai figli. Generato non fatto, non è creatura, non è... subito, è figlio, appunto, è generato, e questo è Dio. E quindi ulteriormente si esprimeva tutto questo dicendo che il figlio è consustanziale al padre, e qui si usava una parolina consustanziale, che in greco è homoousios, che è filosofica. E allora grande grida di scandalo, perché si sta usando una parola non biblica per esprimere questo. La difesa dei padri è: attenzione, noi stiamo usando la filosofia per esprimere però un contenuto che è oltre la filosofia. Perché? Perché quello che stiamo osservando va detto a tutti, va comunicato, quindi dobbiamo usare anche la filosofia, però per dire che non puoi ridurre la filosofia, che devi andare oltre la filosofia. Perché qui stiamo vedendo degli eventi mai visti. La prima teologa lo dice sempre è Maria, perché Maria si trova davanti l'angelo e deve iniziare a custodire nel suo cuore queste cose, che sono cose che non erano mai accadute che l'uomo si facesse Dio. Quindi il cuore di Maria, il pensiero di Maria, è la prima teologia che c'è stata. E quel salto che fa Maria, quello che dobbiamo fare tutti nella nostra vita per diventare veramente quello che Dio ci ha fatto, cioè figli. Gli eretici invece, paradossalmente, noi abbiamo l'idea che l'eretico è quello progressista, quello bravo, quello che rompe, no? Invece è il contrario, è esattamente il contrario se uno guarda la storia. L'eretico è tradizionalista, è quello che continua a pensare in uno schema di pensiero antico, filosofico, che non si apre a questa novità pazzesca che irrompe nella storia. Benissimo, allora, visto questo, praticamente abbiamo esaurito il primo concilio, sì, per ridere dico abbiamo esaurito il primo concilio di Nicea, abbiamo detto proprio il nucleo del primo concilio di Nicea, che si concluse però con un intervento di forza dell'imperatore, perché i vescovi non si mettevano d'accordo. Questo, diciamo, gli uomini di chiesa sempre litigano un po' fra di loro, perché devono discutere, perché anche c'erano molte finezze ideologiche. Allora l'imperatore doveva finire, se adesso finite, chi non accetta lo esilio. Infatti due vescovi che non accettarono furono esiliati. Intervento molto pragmatico dell'imperatore, che però, diciamo, provocò il fatto che dopo il concilio i problemi erano rimasti tutti uguali, e quindi ci furono tre fasi molto dolorose, nelle quali i vescovi che avevano firmato questo simbolo, che avevano sottoscritto il simbolo, tornarono indietro. Poi morì l'imperatore, divennero imperatori i suoi figli Costanzo e Costante, i quali iniziarono a essere a favore degli ariani, cercarono di pensare: sono più forti gli ariani, quindi sai cosa facciamo? Al posto di unire l'impero con la fede ortodossa, lo uniamo con l'arianesi, seguiamo Ario, a noi non ci importa la fede, ci importa l'unità dell'impero, quelli sono più forti, seguiamo loro. E quindi molti vescovi furono esiliati, tra i quali per esempio Atanasio, che è uno dei grandi vescovi di tutto il secolo IV, perfino Papa Liberio fu esiliato da questi due figli di Costantino, e alla fine la situazione era molto complicata, tanto che Basilio dice che era come una guerra di notte, dove non sai, spari ma non sai che spari, no? Una battaglia navale di notte, non si capisce più niente, perché era tutto molto, molto complicato, non sapevi più chi era tuo amico. Però a poco si fa strada l'idea che il figlio è consustanziale al padre. Questo sfocia nel concilio di Costantinopoli, perché una volta che è chiarito che il figlio è della stessa sostanza del padre, che è figlio in questo modo, una volta che hai visto che Dio è padre, hai un piccolo problema, perché dici: se il figlio è Dio perché è della stessa sostanza del padre, perché è generato, e lo Spirito Santo non è generato, ma allora lo Spirito Santo non è Dio? Questo è il grande problema di pensiero che avevano, non riuscivano più a esprimerlo. Credono che lo Spirito Santo è Dio, uno è battezzato nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, l'ha detto Gesù. Quindi il problema non era un problema di realtà. Vediamo anche qui che i fedeli della Chiesa di Ario capivano le cose. Il problema era formularlo, cioè dirlo, riuscire a metterlo per iscritto e a capirlo quel pensiero. Non ci si riusciva più tanto. Per giunta c'era un piccolo problema, cioè che se lo Spirito Santo era veramente Dio, voleva dire che allora lui era entrato pienamente nella creazione, era creatore, e lo Spirito Santo aveva creato il mondo materiale. Dice, normale, Dio crea il Padre, il Figlio e Spirito Santo, beh, normale mica tanto, in un mondo che filosoficamente è ancora platonico, meglio dire neoplatonico, dove la materia è svilita. Quello che credevano molti, filosofi, teologi, era che lo Spirito Santo aveva creato gli esseri, diciamo, spirituali, quindi gli angeli, quindi la parte intellettuale dell'uomo, ma la materia no, Quindi era divino, ma non era di Dio, era qualcosa che c'entrava con Dio, il primo degli angeli, un angelo associato alla divinità di Dio, ma non era veramente Dio. Invece, tutte le riflessioni, soprattutto opera di Atanasio e di Basilio, che portarono al Concilio di Costantinopoli nel 381, dimostrano che lo Spirito Santo è veramente Dio, che quindi la creazione, il mondo materiale, è stato fatto dallo Spirito Santo, quindi che è santa. Poi c'è il peccato originale, ma la materia è santa, guardate che non è una cosa banale, il mondo è santo, come l'ha pensato Dio. E allora si sviluppano vari argomenti. Basilio segue una linea liturgica, che è il Gloria che recitiamo, che ha molta profondità, non possiamo immaginare quanta profondità sia nel Gloria. L'elemento, diciamo, il ragionamento di sintesi estrema è che lo Spirito Santo ci comunica la vita eterna, quindi deve essere Dio, perché la vita eterna c'è solo Dio, eterno è solo Dio. Quindi se noi riceviamo la vita nel battesimo attraverso lo Spirito Santo, se è lui che fa risorgere Gesù, deve essere Dio. In base a questo argomento riescono a definire quel simbolo che è quello che recitiamo ogni domenica messa. Il simbolo che recitiamo messa è il simbolo di Nicea, con le aggiunte che ha fatto Costantinopoli nell'articolo soprattutto dello Spirito Santo, dove si dice che lo Spirito Santo è Signore, questa è la traduzione che si usava per Yahweh nell'Antico Testamento, che è datore di vita, che è conglorificato come il Padre e il Figlio, con per sottolineare che nel Gloria ci mette anche lo Spirito Santo, allo stesso livello con il Padre e con il Figlio. Un aneddoto anche qui molto banale, però a catechismo, una ragazza che segue universitaria che fanno catechismo, stanno cercando di spiegare la Trinità ai loro bambini, no? E dopo una lezione intensissima, siamo scervellati per spiegare la Trinità ai bambini, a un certo punto hanno detto, allora bambini, dai, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono la tribù, no? E non è la tribù, no? Non stanno insieme così come possiamo stare insieme noi che poi andiamo a casa, no? Sono veramente eternamente la stessa cosa, sono uno nell'altro. Questo mistero è un mistero che è irriducibile, cioè che è, anche qui Benigni dice che da piccoli lo capivamo, poi uno cresce non lo capisce più, perché un po' è vero, secondo me, un po' è vero. Io dico sempre la lezione, ma penso che sia veramente azzeccata come espressione. Bene, una volta che si è arrivati a definire, bene, quindi a formulare questa realtà, che Dio è uno e trino, che ci sono tre persone ma una natura in Dio, una volta che si è arrivati a questo, si è pronti per affrontare la sfida di riuscire a dire chi è Cristo. Io uso sempre l'immagine dell'icona, cioè quello che fa la teologia in un certo senso è dipingere l'icona. L'icona non può sostituire la realtà, cioè io quando dipingo Cristo non ho Cristo di fronte, però sto dipingendo un'immagine che coglie i tratti essenziali di Cristo, che mi può servire per entrare in relazione con Lui. In fondo un'icona è raccontare una storia e darti un accesso al Vangelo. E quindi il mistero, la realtà rimane sostanzialmente inespressa, ma la formulazione ti fornisce un cammino per arrivarci. Una volta fatto questo con la Trinità, cerchiamo adesso di dipingere l'icona di Cristo, no? E la cosa, diciamo, non è facile, perché Cristo nessuno l'aveva mai visto, nessuno poteva pensare Gesù Cristo, cioè che Dio si facesse uomo. abbiamo anche delle espressioni di Aristotele molto belle, si dice che è pazzo chi pensa di poter essere amico di Dio, pazzo, perché Dio è Dio, è infinitamente oltre. Invece noi abbiamo Gesù che chiama amici, io vi ho chiamato amici, Dio che ti chiama amico. No, questo è un salto incredibile. E ci sono due scuole teologiche che cercano di avvicinarsi a questo mistero da due prospettive diverse. Sono una in Siria e l'altra in Egitto. Erano due centri culturali principali del Mediterraneo, Antiochia in Siria e Alessandria in Egitto. E gli alessandrini partivano dal Vangelo di San Giovanni, che è l'ultimo Vangelo che è stato scritto, è un Vangelo dove si parte dalla divinità. I sinottici ti raccontano la storia, ti raccontano la cosa, l'avventura incredibile successa a questi discepoli che si trovano di fronte a un falegname che primo insegna loro a pescare, che non è banale, perché dice butta la barca, la rete a destra della barca, che è sconvolgente per dei pescatori, che arriva un falegname e ti insegna a pescare. Che poi ti fa innamorare, lo segui, e a un certo punto non è che instaura un regno terreno come pensavi tu e ti libera dai Romani, ma muore in croce, poi risorge e ti introduce a qualcosa di assolutamente impensabile, che è il mistero del Padre. Allora, San Giovanni scrive dopo, quindi parte dalla divinità del Cristo, è un'icona molto bella, piena di oro, San Giovanni. Invece gli antiocheni partono dai sinottici e fanno questo percorso a partire dall'umanità, quindi prima conosci Gesù uomo e a un certo punto scopri che è Dio, quindi c'è meno oro e c'è molto più umanità. E allora i due approcci sono complementari. L'approccio alessandrino, quello di San Giovanni, è più discendente, è Dio che scende, è il Logos che scende e prende carne umana e riesce a esprimere molto bene l'unità di Cristo, perché c'è tutta la forza di Dio che scende, quindi è chiaro che quell'essere unico, perché è Dio che prende la carne. Invece gli antiochieni seguono uno schema ascendente, partono dall'uomo e vanno a Dio e sottolineano molto bene che Gesù è veramente uomo, quindi sottolineano bene l'umanità di Cristo, ma rischiano di lasciare in ombra l'unità, perché hai il Logos e hai un uomo. Allora come li metti insieme? Come stanno insieme questi due? No? Quello che rischiamo di perdere i primi, gli alessandrini, quelli di San Giovanni, è il fatto che Gesù veramente è uomo. Perché insistono così tanto sul Logos che prende la carne, è carne come la mia, prende la mia volontà, prende la mia anima, ha l'anima come me o solo la carne? Quindi rischia di rimanere la mia umanità in ombra, l'umanità di Cristo in ombra. Gli altri invece non riescono a tenere bene insieme la cosa. Questo si espresse in modo quasi drammatico quando scoppiò la diatriba tra Nestorio e Cirillo. Nestorio era antiocheno, quindi linea sinottici, e Cirillo invece era alessandrino, vescovo di Alessandria. Allora, Nestorio era sacerdote di Antiochia e nel 428 divenne patriarca di Costantinopoli, assunse a una sede episcopale a prestigiosissima, quella dell'imperatore, più alto di così non so. E lì inizia dello scandalo con la sua predicazione. Aridagni, prima era un sacerdote che scandalizzava, prima era un parroco che scandalizzava, adesso invece è un vescovo e che vescovo. Perché? Perché negava il fatto che Maria fosse madre di Dio. Lui era antiocheno, quindi dice c'è il Logos e c'è l'Anthropos, cioè l'uomo, Gesù. No, Maria è madre dell'uomo, è madre di Cristo, non è madre del Logos, perché il Logos è così importante, così forte, come fa ad avere una madre? E quelli che lo ascoltano, che sono pie e devoti, che sono abituati a chiamare Maria madre di Dio, dicono, qui c'è qualcosa che non va. No? Tanto che un laico che si chiama Eusebio si alza e protesta pubblicamente in cattedrale, no? E poi scrive al Papa dicendo qui il nostro vescovo ha detto questa cosa che non gli piace, che mi sembra sbagliata. La cosa arriva, diciamo, alle orecchie di Cirillo, si diffonde questo problema, come al solito. Cirillo era il patriarca di Alessandria, quindi altra sede importantissima, arriva a Roma, a Papa Celestino, e si muovono, diciamo, verso verso Nestorio per cercare di risolvere la questione. Ma Cirillo, vescovo di Alessandria, era un fine teologo, ma aveva un pessimo carattere, dove pessimo carattere è un eufemismo, come vedrete, cioè era una cosa che si può dire abbastanza violenta, un uomo di polso, anche qui con un eufemismo. Allora, lui scrisse a Nestorio una prima lettera dicendo: caro Nestorio, fratello dell'Episcopato, eccetera, eccetera, mi sembra che è una stupidata, no? Per favore, ritratta. Faccio la barzelletta di me, cioè, molto più delicata. E Nestorio risponde con un bigliettino, cioè non risponde sostanzialmente, cioè, ti ho risposto ma non ti ho risposto. Ma Cirillo scrive una lettera vera, una lettera molto bella, che poi sarà acclamata nel Concilio di Efeso e divenne un documento dogmatico, nella quale questa lettera dice: attento, Nestorio, la natura del Verbo, il Verbo, il Logos, quando si è incarnato non ha cambiato natura, nell'atto di incarnarsi è rimasto Dio, ma si è fatto un uomo unendosi, qui c'è una parolina tecnica, ipostaticamente, con la carne e l'anima razionale di un uomo vero, che è Cristo. Ipostasi è la parola greca che esprime quello che oggi chiamiamo persona, però ha uno svantaggio, perché i greci erano così concreti che l'ipostasi è la persona però concreta, che quindi si confondeva con la sostanza, tanto che per chi sa qualcosa di greco, se guarda, ipostasi è proprio il calco di sostanza latina, o meglio, sostanza latina è il calco di ipostasi. Quindi il livello della persona e quello della natura o della sostanza si confondevano in traduzione, c'erano dei problemi. Uno rischiava di confondere quello che è la sostanza, la natura, quindi l'aspetto generale, con il soggetto concreto. Allora, l'unione di Cristo si dice che è un'unione ipostatica, cioè che la natura umana, perfettamente umana di Cristo, la natura divina di Cristo, si uniscono in che cosa? Nella persona, nell'ipostasi del Cristo, che è il Logos, cioè che è la persona divina. Cristo è un'unica persona, quella divina, la seconda persona della Trinità. Non esiste una persona umana di Cristo, se no Cristo avrebbe due io, sarebbe un mostro, no? Dr. Jekyll e Mr. Hyde, che è un po' Logos e un po' uomo, no? Invece no, per questo i patimenti di Cristo sono patimenti veramente di Dio, questo mi ha redento. Per questo Maria veramente è quella che comanda, perché è madre di Dio. Come scrive Rather nel suo libro Riprendendo Balthasar, a lei Dio non può negare nulla, perché lei ha dato la vita a Dio, e la vita non la può restituire. Quindi c'è questo paradosso, Dio che è la vita, che ha ricevuto la vita in Cristo, la sua madre, quindi c'è veramente un'onnipotenza supplicante di Maria, fondata proprio nella radice della nostra fede, che nasce proprio come pensiero, non solo come devozione. Benissimo. Il povero Nestorio capiva ipostasi nel senso di natura, non nel senso di persona. Quindi dice: okay, no, allora qui c'è una sola natura, allora quello non è veramente uomo. Sì, c'era un fraintendimento reale. Quindi anche Nestorio ci aveva ragione. Lui aveva trovato un modo di dirlo molto imperfetto, che era: c'è la natura umana, c'è la natura divina che si uniscono come un unico prosopon. Prosopon è un'altra parola greca che vuol dire persona, ed è il termine greco che si usa anche per maschera, che si usa per personaggio teatrale. Un personaggio teatrale è un prosopon, no? Ovviamente è molto bello, molto relazionale, però aveva lo svantaggio appunto di sembrare un personaggio, non una persona concreta. L'ipostasi è molto più concreta, forte, reale, no? Allora lui diceva che queste due nature non si univano, ma si congiungevano in questo personaggio che veniva fuori, ed era troppo debole, giustamente, era troppo debole, tanto era debole che si rifiutava di dire che Maria era madre di Dio, cioè che è madre di Cristo e basta, madre dell'uomo, non madre del Verbo, perché non c'era passaggio tra queste due persone. Allora Nestorio rispose a Cirillo, a questa seconda lettera di Cirillo, e dalla risposta si capisce appunto che il suo scandalo sostanzialmente era che il Verbo potesse essere stato allattato dalla donna, cioè lo dice esplicitamente: io quello che non posso accettare è che il Verbo di Dio abbia preso il latte da una donna. Io sono brianzolo e la Brianza è piena di immagini della Madonna che allatta proprio col seno fuori, che è un gesto bellissimo, di una profondità bellissimo. Ed è proprio così, cioè Dio ha dovuto prendere il latte con un bambino insieme ad una donna. Ma lui non riusciva ad immaginarsi, non riusciva a pensarci. Allora, in questo scambio di lettere parte una terza lettera di Cirillo, che diciamo, in questa lettera fa vedere il suo caratteraccio, perché questa lettera diciamo, non è equilibrata, usa il suo linguaggio, adesso sono arrabbiato, perdo l'equilibrio, mi dimentico che lingua parli tu, adesso parlo la mia, e quindi ci sono delle cose in questa lettera che non vanno bene, perché vengono espresse in un linguaggio che tende a dissolvere l'umanità di Cristo, punta così tanto sul logos che non va bene. Insomma, cerco di riassumere estremamente il tutto. Il Papa, sì, che era Celestino in quel momento, si appoggia a Cirillo perché si fida di lui, anche perché lo conosce come teologo, perché Alessandria aveva dei rapporti stretti con Roma in quel momento, quindi dà mandato a Cirillo di fare lui. Nestorio chiede all'imperatore di convocare un concilio, in quel momento l'imperatore Teodosio II, e l'idea di Nestorio è condannare Cirillo, condannare il vescovo di Alessandria. E l'imperatore convoca ad Efeso, che era una città molto ben ubicata, molto facilmente raggiungibile, il concilio, e partono le convocatorie. Il Papa manda dei rappresentanti, due vescovi e un presbitero, non partecipava mai lui al concilio, mandava dei legati pontifici, e il concilio è convocato per il 7 giugno del 431. Ora, il problema è che il 7 giugno ci sono i siriani e i romani che non sono arrivati, non sono riusciti ad arrivare. Il 22 non sono ancora arrivati né i siriani né i romani né i legati pontifici, e Cirillo, impaziente, dice: io inizio, non mi importa niente, e quindi fa tutto il 22, inizia la mattina e finisce la sera, apre il concilio, inizia immediatamente a condannare Nestorio, depone tutti quelli che stavano con Nestorio e chiude la sera il concilio. Il problema è che i siriani erano di scuola antiochina, Antiochia era in Siria, quindi diciamo, è come fare le elezioni senza un partito, cioè non sono proprio il tempo di arrivare, votiamo, vediamo chi vince, chiaro che vinco io, no? E per giunta non c'erano gli altri pontifici, quindi non c'era l'autorità del Papa rappresentato. Tanto che quando arrivano i siriani, che arrivano 4 giorni dopo, quindi per poco non ci sono arrivati, sanno quello che è successo, e a parte aver fatto il viaggio per niente, a parte aver saputo che ti hanno deposto l'amico, eccetera, eccetera, si arrabbiano un attimino e riuniscono un concilio rivale. Dice: ah sì, adesso facciamo il nostro concilio, dove ovviamente prendono decisioni nettamente opposte a quelle che erano state prese nel concilio di Cirillo. Allora, la cosa si complica estremamente, perché in questo secondo concilio, diciamo, quello che succede è che viene fatta un simbolo, una confessione di fede molto bella, molto equilibrata. Questo è un miracolo praticamente. Giunta si attesta che la Madonna è madre di Dio, cosa molto bella, perché è parlare la lingua dell'altro. Ma ecco, questo mistero di vitale distinzione si può scrivere anche con imparare la lingua dell'altro. Io dico sempre che amare vuol dire imparare la lingua dell'altro, perché noi parliamo lingue diverse, ogni uomo ha la sua lingua, scusate. E riuscire a entrare nella lingua dell'altro è una cosa che non è facile, no? La storia del dogma è questa: in fondo Dio ci ha dato la sua lingua, il suo logos, la sua parola, stiamo facendo nostro poco a poco, e noi uomini lo capiamo in modi diversi, abbiamo bisogno poi di mettersi d'accordo. Poi, quando arrivano legati pontifici, sanno tutto quello che è successo, compreso che è stato riunito questo altro concilio rivale, e loro hanno il mandato del Papa di stare con Cirillo. Quindi riaprono il concilio di Cirillo, depongono, cioè annullano tutto quello che hanno fatto nel concilio rivale, riconoscono il concilio di Cirillo. Ed è, come vedete, una situazione molto confusa. Tanto che l'imperatore si arrabbia abbastanza e cerca di far arrestare tutti. Dice: ah sì, adesso vi arresto io tutti i vescovi, tutti in carcere, e mi metto d'accordo con la forza. Ma si vede che erano anni un po' ruspanti anche, cioè non sono anni facili, no? Gente molto, molto viva. Si vede che tutto della mia epoca oscura, forse a volte noi abbiamo l'idea che gli antichi erano idioti, noi pensiamo invece gli antichi erano un po' scemi, poverini, eh? E cioè, gli antichi c'erano cioè, un pensiero molto fine, anzi un tempo per pensare, cosa che a noi molte volte difetta, eh? Abbiamo troppa fretta di fare cose, cioè, un tempo, ed erano disposti a dare la vita per quello che pensavano, andare in esilio, un vescovo che è disposto a dare la sua sede episcopale per andare per la fede, cioè, non è banale. Gente che è disposta a morire, gente che è morta per questo. Va bene, allora, fatto sta che dopo 2 anni, grazie a Dio, Giovanni di Antiochia, che era il capo dei siriani, il vescovo capo dei siriani, e Cirillo si scambiano 2 lettere molto belle. Giovanni di Antiochia manda una prima lettera, riprendendo quella confessione di fede che avevano fatto nel concilio rivale. Cirillo la capisce, la legge, ha sbollito diciamo i suoi bollori e la sottoscrive, e così si fa nel 433 un atto di unione dove con il quale Nestorio rimane deposto. Nestorio se l'è giocato, no? Però da parte loro gli alessandrini tolgono le scomuniche agli antichieni, quindi si ricostruisce comunità e arriviamo all'ultimo grande concilio, che è quello di Cancellaria. Stiamo per finire. È una vicenda intricatissima, però già più o meno siamo rientrati. Il personaggio diciamo che scatena la cosa questa volta si chiama Eutiche. Abbiamo visto prima un sacerdote, un padre, poi un vescovo di Costantinopoli, adesso il superiore di una grossa comunità monastica, ci sono proprio tutti, ci sono proprio tutti diciamo, le autorità spirituali del tempo. Questo Eutiche era molto influente a corte. E lui si rifaceva a Cirillo, solo che non aveva la finezza teologica di Cirillo, aderiva molto alla lettera di Cirillo, quello che aveva scritto, cioè le formule cirilliane, ma non al pensiero cirilliano. Quindi rifiutava di parlare di due nature dopo l'unione. Per lui quello che succedeva nel Cristo era che la natura umana si scioglieva come una goccia del mare, quindi c'era solo la divinità. Quindi effettivamente l'umanità di Cristo era finta ancora, la redenzione allora è finta, non è che Gesù ha sofferto i miei dolori, adesso arriva la Pasqua, uno magari c'è i dolori, uno può pensare che i dolori che ha nel corpo o nell'anima, Cristo si è preso veramente su un senso, cioè, Cristo nella passione ha sofferto i miei dolori, numericamente e identicamente gli stessi, quelli lì, mi ha redento lì, con i miei peccati che ho fatto io in questa, lui li ha redenti lì, nel suo corpo umano, nella sua scarna umana, che come la mia. Ma tutto questo si perde se ha ragione Eutiche. C'è un assorbimento dell'umano nel divino. Così un signore che abbiamo già sentito, che si chiama Eusebio di Dorileo, che adesso è vescovo, che era il laico che si era alzato per protestare davanti a Nestorio. Allora, Eusebio denuncia Eutiche e Flaviano, che è patriarca di Costantinopoli, convoca Eutiche, dice, rendi conto di quello che pensi, perché qui c'è qualcosa che non va, e vuole fargli sottoscrivere una confessione nella quale si dice che Cristo è di due nature in una ipostasi o persona, usando sia ipostasi che prosopo. Guardate, guarda che intendiamo ipostasi come prosopo, quindi non c'è problema, no? Però due nature, una ipostasi, una persona. E ovviamente Eutiche non ci sta, viene deposto, ma va dagli amici, fa politica, si fa appoggiare da Dioscoro, che è patriarca di Antiochia, successore di Cirillo, che diciamo ne ha ereditato il temperamento ma non la finezza teologica. La denuncia arriva fino a Papa Leone, quello che ho citato all'inizio, nella catechesi del Papa, e l'imperatore convoca un concilio con l'idea di difendere Eutiche, perché il figlioccio di Eutiche era molto vicino all'imperatore, era a corte, era un eunuco. E allora, l'8 agosto del 449 si apre un concilio a Efeso, presieduto da Dioscoro, che è quello di Antiochia, scusate, e, va bene, E l'idea è quella di ripetere il colpo di mano che aveva fatto Cirillo, cioè in un giorno sistemiamo tutto. Quindi, per prima cosa, vengono fatti fuori tutti i vescovi che appoggiano Flaviano e Eusebio, i due buoni, diciamo, del film in questo momento. Rifiutano di leggere una lettera che aveva scritto il Papa Leone a Flaviano, che si chiama Tomo Flaviano, che contiene una teologia molto bella, e condannano tutti, tanto che Flaviano, di fronte ai legati pontifici, mentre viene deposto, dice: io ti ricuso, cioè io ti contraddico, contraddici. E i legati prendono nota che che Flaviano sta negando, cioè sta opponendosi a questa decisione di Dioscoro e del suo concilio. Allora Dioscoro mostra il suo carattere violento in una scena che mi spiace non aver portato il testo. Il testo è molto tragico e bello, per vedere proprio l'umanità triste anche in tutto, perché Dioscoro cosa fa? Si vede contraddetto, vede che non gli riesce il colpo di mano, allora fa aprire le porte di dove erano riuniti e fa entrare una banda di monaci armati, proprio armati di mazze, i testi proprio raccontano, entrano col manganello, no? E iniziano a menare tutti quanti. Flaviano cerca di trovare rifugio presso l'altare, che è il luogo di asilo classico, ma non ci riesce, viene rinchiuso in una dipendenza, viene tenuto ostaggio. Molti vescovi vengono messi sotto pressione e sottoscrivono le decisioni di Dioscoro, sotto la pressione però della minaccia fisica e delle armi. Flaviano viene mandato in esilio e muore durante il viaggio, questa è la... E così si chiude questa specie di concilio ad Efeso, che non è il concilio di Cesare di cui sto parlando. Perché? Perché i legati pontifici tornano a Roma da Papa Leone con in mano due lettere. Le lettere di appello di Flaviano e di Eusebio, che sono stati deposti, che si appellano al Papa. E quindi i legati arrivano a Roma e dicono: caro Papa, è successo questo, questo e questo. E Papa dice: benissimo, allora queste cose le annulliamo. Riunisce un sinodo romano che annulla tutto, cancella tutto quello che è stato fatto e dice: questo non è un concilio, ma un latrocinio. E questa riunione, infatti, si chiama il latrocinio di Efeso, è famosa nella storia come questo, che non è niente, non è stato vero. Perché? Perché il Papa non l'ha riconosciuto. Poi parte un braccio di ferro tra l'imperatore Teodosio e il Papa Leone, che vuole convocare un concilio, questa volta in Italia, per controllare quelle cose. Teodosio non ci sta, ma a un certo punto cade da cavallo e muore, e gli succede un altro imperatore. Morto un Papa, siamo tanti, morto l'imperatore, pure se ne fa un altro, no? Basta aspettare a volte, e il Signore ha tanta pazienza perché eterno. E quindi Marciano, che succede a Teodosio, trova un accordo con il Papa e convoca, ovviamente c'è uno scambio, c'è una serie di accordi, convoca a Nicea il concilio, poi per questioni tecniche lui non riesce a partecipare, quindi lo spostano a Calcedonia, che è città vicino a Costantinopoli, dove siede la corte. Poi non vi sto a raccontare come si svolge tutto il concilio, fatto sta che nel concilio leggono la seconda lettera di Cirillo, quella che era stata la seconda lettera che ha inviato a Nestorio. Poi leggono l'atto di unione e leggono il tomo a Flaviano, e acclamano il fatto che sia Cirillo che Flaviano, e che Papa Leone, scusate, che aveva scritto il tomo a Flaviano, stanno dicendo le stesse cose. Cioè dicono: qui Cirillo col suo linguaggio e il Papa Leone col suo linguaggio stanno dicendo lo stesso. I linguaggi sono diversi, ma noi sappiamo che stanno dicendo la stessa cosa. E quindi arrivano a una confessione di fede nuova, che è bellissima. Ma questa è una confessione di fede che non è liturgica, cioè è troppo sofisticata per dirla in un'assemblea liturgica. Infatti a nessuno di voi sarà capitato di recitare il simbolo di Calcedonia, mentre sì, si recita quello di Nicea Costantinopoli. Ed è per me un gioiello del pensiero. Infatti io penso che qui dentro c'è il canone del pensiero, cioè il pensiero cosa deve fare? Deve unire senza confondere e distinguere senza separare, no? Il gioco del pensiero è questo. E questo è il Cristo, che non a caso è il Logos incarnato. Cioè, Dio è veramente pensiero, però pensiero in un modo infinitamente superiore a come noi riusciamo a concepire. Però questo testo, questa confessione, parte dall'affermazione, ce l'avete sul testo, ho cercato di dare una una distribuzione geografica o topografica che chiarisce un po' come diciamo, la linea di pensiero di questa confessione di fede. Si parte dall'unità di Cristo. Seguendo quindi i Santi Padri, all'unanimità noi insegniamo a confessare un solo e medesimo Figlio e Signore nostro, Gesù Cristo. Quindi, uno è il Figlio che è Cristo. Punto. Si parte dall'unità. Poi si passa alla distinzione delle due nature, dice uno, due. E nell'uno, due si dice perfetto nella sua divinità e perfetto nella sua umanità. Vero Dio e vero uomo, di anima razionale e del corpo. Consustanziale al Padre per la divinità, consustanziale a noi per l'umanità, simile in tutto a noi fuorché nel peccato. Generato dal Padre prima dei secoli secondo la divinità e in questi ultimi tempi per noi e per la nostra salvezza da Maria Vergine e Madre di Dio secondo l'umanità. E qui Madre di Dio. Bellissimo. No? Poi ritorno all'unità. Uno e medesimo Cristo, Signore unigenito. Quindi uno, due, uno. E adesso ancora due. Da riconoscersi in due nature, e qui la formula geniale, senza confusioni, immutabili, indivise, inseparabili. Due avverbi che vanno contro Eutiche, dicono che non c'è confusione, che sono immutabili, quindi che le due nature di Cristo sono veramente due nature. La perfetta umana e la perfetta divina rimangono tali per l'unione. E due avverbi contro un storico perché dice che sono indivise e inseparabili. Perché, spiega, non è venuta meno la differenza delle nature a causa della loro unione, ma essendo stata, anzi salvaguardata, la proprietà di ciascuna natura. E poi, alla fine, ritorno all'unità. E concorrendo a formare una sola persona ipostasi, ancora persona ipostasi allo stesso livello, egli non è diviso o separato in due persone, ma è un unico e medesimo Figlio, unigenito Dio, Verbo e Signore Gesù Cristo, come prima i profeti e poi lo stesso Gesù Cristo ci hanno insegnato di lui e come ci ha trasmesso il simbolo dei padri. Quindi parte dai padri e torna ai padri, parte dall'unità e torna all'unità, passando per le due nature. Il ritmo è 1, 2, 1, 2, 1. Per me, vi confesso, quando io sono teologo, quindi per me questa è musica, quindi per me sembra basso, è un canone di basso, perfetto, è geometrico. Si afferma l'unità nell'ipostasi della persona e la distinzione delle due nature. Benissimo. Vantaggio, come si arriva a questo risultato? Il grande vantaggio del Papa Leone è, primo, che è il Papa e c'è l'assistenza dello Spirito Santo, ma poi che scrive in latino. Quando traduce in latino, noi latini siamo pratici, concreti. I romani erano soldati e contadini, no? Quindi sono molto chiaro il diritto, questo è il mio campo e quello è il tuo, questo è il mio bottino e quello è il tuo. Cioè, questo è grezzo per un greco, il greco colto, fine, c'è Aristotele, c'è Platone, però ha dei vantaggi. Il brianzolo c'ha dei vantaggi, quello sa dove è il suo, no? E passando al latino si perdeva la definizione, ma si chiarivano le cose. E quindi, paradossalmente, proprio traducendo, si è arrivati all'unità. Ancora, l'unità che passa attraverso la distinzione. A me sembra che questa stessa storia, nelle sue miserie, nel suo disastro, tutto quello che vogliamo, fa emergere proprio il vero pensiero che nasce da questo Dio che è amore, che è uno e trino, eccetera, eccetera, che è il fatto che il pensiero o è cattolico o non è. Cristo, veramente uomo e veramente Dio, veramente unisce tutti gli uomini, salvando la distinzione di ciascuno, la distinzione personale. Ancora, io penso che una mamma, se pensa all'amore dei suoi figli, lo capisce al volo. Cioè, la mamma ama ogni figlio come figlio di lui, appunto. No, com'è? Quello è un mistero, è l'amore che lo può fare. Ovviamente, la sua perfezione geometrica è anche un piccolo limite di questa confessione di fede, per giustizia bisogna dirlo, perché mette troppo sullo stesso piano la natura umana e quella divina. È chiaro che la consustanzialità del Figlio con il Padre non è come la consustanzialità di Cristo con noi, perché da una parte sono la stessa e unica sostanza e natura, invece noi condividiamo la stessa natura, ma non siamo la stessa e unica natura. Quindi la perfezione è anche un limite, però si giunge a formulare questo mistero dell'unità e della distinzione. Voglio finire con una frase molto bella di Daniel Mu, cioè veramente voglio finire, cioè sto leggendo la fine, che è un grande studioso dell'antichità cristiana e di Gregorio Nissa in particolare, del quale, se non sbaglio, oggi è proprio la festa, che Gregorio Nissa è uno dei padri cappadoci che prese parte al concilio di Costantinopoli, anzi qualcuno dice che è l'autore del simbolo di Costantinopoli. delle aggiunte a singolo, di vicine, eccetera, eccetera. Perché? Perché alla fine di questo percorso siamo arrivati a presentare l'essere, Dio come fonte dell'essere, tutto quello che esiste, in chiave non solo di identità, ma anche di distinzione. Per noi è chiaro capire l'identità a volte, non so, il pensiero delle religioni mentali, il pensiero della mamma che cerca di essere una sola cosa con te. Però a volte, posso dire, noi identità sì, opposizione dialettica, quindi guerra, un pensiero molto più hegeliano, molto più occidentale, un pensiero più del padre, no? Il padre che cerca di non so, l'uomo maschio, a volte cerca, quando giocano da bambini, i bambini giocano a fare la guerra, no? Invece, quello che ci si presenta davanti agli occhi è una sintesi di entrambe le cose. Un po' una formula che a me piace è: Dio non è uno nonostante sia trino, ma è uno proprio perché è trino. È uno perché è amore, un salto di pensiero. E allora quello che dice questo grande storico della Chiesa, Daniele, è che alla luce di questo dogma noi scopriamo che il fondo stesso dell'esistenza, il fondo della realtà, la forma di tutto, perché nell'origine è l'amore, nel senso della comunità interpersonale. Il fondo dell'essere è comunione di persone. Ci dice che il fondo dell'essere, chi dice che il fondo dell'essere è la materia, chi lo spirito, chi l'uno, tutti hanno torto. Il fondo dell'essere è la comunione. E questo è il messaggio bellissimo, sorprendente, che si può vincere da questi quattro concili e da una storia terribilmente umana e terribilmente misera, però che dà un risultato bellissimo, perché dietro c'è questo Dio che è uno e trino, che ci si rivela in Cristo per perfetto Dio e perfetto uomo.
Io ripeto. Ah.
Domanda semplice. Perché la relazione con il figlio non così che possa
fare? Prima bisogna dire che è venuto anche lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo, le due missioni, cioè chi è della Trinità, sono il Figlio e lo Spirito Santo. Gesù è figlio da Maria e dallo Spirito Santo, quindi c'è una presenza reale della terza persona della Trinità nella storia, anche se ce ne siamo accorti dopo, perché mette in luce, è luce proiettata su Cristo lo Spirito Santo, quindi si nasconde lui perché è fatto di luce per lui a Cristo. Ma perché sono venuti questi due? Sostanzialmente perché siamo figli. Il Padre è sorgente ed è colui dal quale viene tutto, tutto quello che c'è fuori, ma tutto quello che c'è dentro la Trinità. E quando siamo stati creati, noi siamo stati creati all'immagine del Figlio. Quando Dio plasmava quella polvere, quel fango, aveva il suo pensiero del suo Figlio, stava facendo un corpo per suo Figlio. Quando Dio plasmava Gesù, stava pensando anche a fargli una madre, che era sua madre, che era Maria, che era madre di lui, questa madre di Dio. Dio si sta facendo una madre. Allora, come il mistero della creazione è centrato attorno alla filiazione, così il peccato ha rovinato proprio la filiazione. E per restaurare tutto questo, doveva avere il Figlio e lo Spirito del Padre e del Figlio che restaura tutto questo. Quindi, quello che fa il Vangelo, Vangelo nel senso non solo di libro, ma di sacramento, quello che fa l'annuncio evangelico, quello che fa la Chiesa, è rifarci, ricrearci per quello che siamo nel pensiero del Padre della Trinità, cioè suoi figli. Questo per me, cioè, è di un'evidenza pastorale della festa, perché quello che vedo è che noi tendenzialmente rischiamo di lasciare il pensiero del Figlio per perdere il pensiero del servo. Abbiamo bisogno che un figlio venga alla pace del Padre, per ricevere il Padre diverso. Esempio, parola del figlio prodigo. Cioè, il figlio prodigo si chiama, no, pensa all'altro, si chiama parola dei due figli. Però è l'altro, che si è dimenticato che è figlio e c'ha bisogno di vedere il padre che perdona quel figlio lì, che non fa più figlio, per ricordarsi che è figlio. Guardate che veramente io più, non è che ho tanti anni, però più faccio il prete, più studio, più vedo che la filiazione e la paternità è qualcosa di pazzesco. Io anche approfitto di ogni occasione di vedere il pubblico per chiedere preghiere per i padri. Cioè, secondo me, dobbiamo rendersi sempre conto di chi è il padre, e non se ne parla del padre. Eppure tutto dipende dal padre. Tutto, cioè, essere padre è una cosa molto semplice, molto bella. Essere padre così, essere immagine di questo Dio che perdona, che ti libera, che veramente ti dà tutto nelle tue mani, ti fa figlio. Qualcosa di molto, molto, molto semplice. Non riesco a dirlo in quattro parole, ma è una cosa molto semplice. Cioè, lo vedo nella mia vita e non in vita, perché il Papa si chiama Papa. Sapete che Benigni, quando è stato dal Papa, quando è stato da Scalfo, l'ha preso l'ossa. No? È stato dal Papa, l'ha chiamato Papà. Assolutamente geniale. Perché il Papa vuol dire Papà. Perché la struttura della Chiesa è una struttura familiare, sociale, insomma, e tutto è riportarti a essere veramente figlio. E non capisci più la Chiesa se non partire da questo. Perché tutti i problemi di questa storia sono problemi di filiazione, ma vorrei risolvere col potere. Non so se risposto perché mi stesso, però un abbozzo magari sì.
Forse una cosa che mi colpisce è che l'ultimo capitolo del Varcare le soglie della speranza del Santo Padre Giovanni Paolo II sostanzialmente sottolineava lo stesso motivo. Bene, io credo che ci conviene terminare qui, ringraziamo ancora il professore e il prossimo incontro però è mercoledì 9 aprile e a questo punto lasciamo l'attività e ci divertiamo e cominciamo ad arrivare in questo Carlo Magno.